Effetto Mondo.
I'm just skeptical that Trump would agree to a second debate. Now, look, it's Donald Trump, right? So who the heck knows? Maybe he'll do it because he can't resist the camera. But I think his advisors would strenuously advocate that he not do that.
Giulia, buongiorno. Che succede?
La voce che sentite è quella di Jonathan Martin, sì. Citiamo spesso, anche i quotidiani lo fanno, questo sito politico che è molto informato per l'appunto sulla politica americana. In particolare Jonathan Martin è il senior columnist e qui spiegava che questa ipotesi che comincia a circolare di un secondo dibattito Trump-Biden voluto proprio da Trump, secondo Jonathan Martin dice, stiamo parlando di Trump, quindi who the heck knows, come facciamo a sapere che cosa veramente deciderà di fare, perché è imprevedibile. Però dal punto di vista della strategia, soprattutto del suo comitato, secondo Jonathan Martin gli verrà altamente sconsigliato, primo perché Biden potrebbe in effetti essere meglio preparato e fare quella fact checking che non è riuscito a fare delle verità alternative di Donald Trump durante il primo dibattito, e poi perché lo stesso Donald Trump forse potrebbe allo stesso Donald Trump conviene capitalizzare questo grande vantaggio che ha in questo momento e non rischiare, visto che è appunto imprevedibile, di scendere nei sondaggi. Ieri è stata, ne parlano tutti i giornali, una giornata molto importante a Capitol Hill, cioè dove c'è il Parlamento americano, il Congresso, perché ci sono state tantissime riunioni anche tra i sindaci oltre che i governatori democratici. Continuano a essercene alcuni che chiedono apertamente che Joe Biden faccia un passo indietro, ma anche qui Jonathan Martin, per esempio, su Politico ha scritto: pensate com'è difficile la posizione dei democratici, perché se adesso dicessero che considerano il loro candidato non adatto e poi magari venisse rieletto, come faranno poi in novembre, quando poi ci saranno le elezioni, e poi ci saranno le elezioni di midterm, come faranno a garantirsi un futuro politico? Quindi insomma è un po' le logiche che governano gli equilibri interni al partito. Vedremo. Intanto lunedì inizia la grande convention repubblicana a Milwaukee,
certo,
in Wisconsin. Sono 4 giorni, ogni giorno ha un titolo. Il primo è Make America Wealthy Once Again, MAWA. Il secondo è Make America, il titolo del secondo giorno, Make America Safe, quindi ricca e sicura once again. Poi bisogna Make America Strong, quindi forte once again. E l'ultimo giorno lo slogan rafforzato Make America Great Again, Make America Great Once Again, quindi di nuovo. E sono attese 50.000 persone, tutte paganti. Sarà sicuramente un evento interessante da seguire, che terminerà con l'incoronazione ufficiale di Donald Trump come candidato alle presidenziali. È interessante vedere come sul sito della convention c'è scritto: nomineremo il prossimo presidente degli Stati Uniti, quindi non il candidato repubblicano, ma direttamente il prossimo presidente.
Vedremo. Sono fiduciosi.
Molto fiduciosi. Intanto nel Regno Unito si è insediato, abbiamo visto con grande celerità il nuovo governo, il nuovo Parlamento, e se vuoi intanto Keir Starmer naturalmente partecipa al vertice della NATO, quindi ha già lasciato il suo paese, ma intanto ieri è intervenuto alla prima seduta con il nuovo assetto del Parlamento il nostro famoso Nigel Farage, e sentiamo cosa ha detto.
We are the new kids on the block. We have no experience in this parliament whatsoever, even though some of us have tried many times over the years previously to get here. So we absolutely endorse you entirely for this job. And it is, I must say, in marked contrast to the little man that was there before you.
Allora, qui innanzitutto avete sentito questa espressione New Kids on the Block, che sappiamo è anche il nome di un complesso musicale, però è un'espressione inglese che significa appunto siamo gli ultimi arrivati on the block, cioè nella zona, e noi del partito di Farage. Alcuni poi scherza, dice ci abbiamo provato tante volte anche in passato a essere eletti ma non ci eravamo mai riusciti. Adesso, parlando allo speaker della Camera, che è stato a sua volta rieletto dai parlamentari nella prima sessione, dice: noi le diamo completa fiducia, a differenza di quel little man, quel piccolo uomo che l'ha preceduta, che era quel famoso John Bercow che abbiamo ascoltato tante volte dire order, ti ricordi Alessio sicuramente, con le sue bizzarre cravatte. Ecco, certo. Comunque questo è Nigel Farage che definisce lo speaker della House of Representatives, sì, della House of Commons, che è il Parlamento, la Camera Bassa del Parlamento britannico, quella è eletta dai cittadini, insomma è la persona più importante, e secondo lui il predecessore era un little man. E la ragione era molto semplice, che John Bercow era un remainer, cioè si era sempre detto contrario alla Brexit,
Brexit,
quindi
certo.
Questa è una vecchia ruggine tra lui e Farage.
Che storia, questa qua di Farage. Allora, dove ci porti adesso?
Ma restiamo solo un attimo nel Regno Unito, perché ho trovato molto interessante il titolo principale a 5 colonne di Financial Times, che riguarda la Saudi Aramco, che è la grande compagnia petrolifera dell'Arabia Saudita, perché come sapete sono anni che anche il principe ereditario Mohammed bin Salman è impegnato a dire che l'Arabia Saudita sì, certo, è cresciuta, è diventata importantissima grazie al petrolio, ma che il paese e la stessa monarchia saudita sta preparando la svolta verde. In realtà ha appena fatto questa mega acquisizione, ha comprato questo produttore di motori che funzionano con i combustibili fossili, che si chiama Horse, e quindi Financial Times dice: Saudi Aramco bets on petrol forever, cioè evidentemente scommette che il petrolio durerà per sempre. Questo è un po' naturalmente un bagno di realtà, perché ricorderete anche a Dubai quante polemiche per i vertici sulle svolte ambientali, poi
no,
infatti nei paesi dove naturalmente senza i combustibili fossili non ci sarebbe
niente.
Esatto. No, poi ti porto in Francia,
sì,
perché comunque novità non ne abbiamo, però i giornali continuano a cercare di speculare su quelle che potrebbero essere i prossimi assetti.
Adesso scusami, Mélenchon ha detto pochi minuti fa che Macron lo deve consultare sulla nomina del commissario europeo, quello francese.
Va bene, Mélenchon anche lui vive un po' nel suo mondo, nella sua bolla. Intanto Le Figaro oggi, intanto Le Monde, che però sappiamo un giornale che è un giornale del pomeriggio, quindi l'edizione che i francesi trovano ancora stamattina, a questo titolo: la sinistra chiede addirittura un primo ministro, ma non necessariamente del partito di Mélenchon, mentre Le Figaro oggi è molto più chiaro, dice: tasse, imposte, pensioni, il progetto della sinistra è allarmante, e l'editoriale si intitola Suicidio economico. Sappiamo che il problema di quel programma è che per un paese che come l'Italia è già in infrazione per eccesso di debito pubblico e di deficit tra debito e PIL, proporre una spesa pubblica che esplode, soprattutto per via della cancellazione della riforma sulle pensioni, appunto, secondo Le Figaro, che è un quotidiano conservatore, è un suicidio economico.
Abbiamo ancora quanto? Un minuto, regia? Sì, un minutino.
Allora, se vuoi ti porto comunque in Russia, dove sapete è arrivata la notizia del mandato di arresto per la vedova di Navalny, e i tedeschi sono molto preoccupati. Questa è la Deutsche Welle.
Sentiamo.
She's accused of carrying out crimes under the article of the criminal code, so that's a serious criminal offence in Russia, of participation in an extremist group, and she's now been placed on a wanted list. Now, Yulia Navalny, of course, is not in Russia.
Quindi sappiamo che non vive più in Russia, anche se c'è stata di recente per i funerali del marito, però adesso credo che difficilmente tornerà nel suo paese di origine. C'è questo mandato di cattura e le accuse sono molto gravi, rischia naturalmente il carcere, sappiamo che tipo di carceri ci sono in Russia, e naturalmente questo è un ulteriore segnale della posizione che Putin sta confermando nei confronti dell'opposizione. Tutto questo mentre si svolge il vertice della NATO, e quindi vedremo se se verrà detto qualcosa di chiaro anche su quest'ultima mossa del Cremlino.
Giulia, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Valeria Bernardi in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.